E saluto chi i conti li ha tenuti tante volte in questi anni, Nino Cartabellotta, Fondazione Gimbe.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ma sostanzialmente siamo a un punto che è peggiore rispetto alla qualità dell'assistenza che riusciamo a erogare nel 2019, con un servizio sanitario nazionale profondamente indebolito da circa 37 miliardi di tagli e definanziamenti avvenuti nel decennio 2010-2019. Che si sono scaricati prevalentemente sul personale sanitario, sull'indebolimento dell'assistenza territoriale, sul taglio dei posti letto. Poi durante l'emergenza gli investimenti ci sono stati, ma sono stati gli investimenti assorbiti interamente dall'emergenza pandemica, non sono stati sufficienti a tenere in ordine i conti delle regioni e molto banalmente anche per quello che riguarda il cittadino nemmeno a recuperare le lunghe liste d'attesa che la pandemia ha creato. Di fatto la sanità superata la grande emergenza è un po' tornata nell'angolo e questo concretamente è dimostrato anche dal fatto che il documento di economia e finanza, che peraltro nasce sotto il governo Draghi e poi viene rivisto al governo Meloni, al 2025 noi arriviamo con un rapporto spesa sanitaria PIL del 6%, che ci avvicina molto ai paesi dell'est Europa e ci fa vedere i paesi che stanno nel G7, quale Francia, Germania e altri, con un binocolo, nel senso che loro stanno veramente su un altro pianeta.
Di cosa parliamo da loro?
Parliamo di fatto che la Germania ogni anno spende come spesa sanitaria pro capite pubblica circa il doppio dell'Italia. Se nel 2008 c'erano delle differenze praticamente quasi minime, intorno al 10% in più, adesso sono praticamente delle differenze incolmabili. Quindi quando noi facciamo anche dei confronti dobbiamo guardare ai paesi dell'Europa mediterranea, quindi Spagna, Portogallo, Grecia e soprattutto ai paesi dell'est che peraltro negli ultimi anni sono diventati quasi paesi emergenti rispetto agli investimenti, alla crescita degli investimenti in sanità. Diciamo che siamo i primi tra i paesi poveri dell'Europa sulla sanità.
Investimenti sanitari che tra l'altro per quanto ci riguarda sono regionali e una cosa che abbiamo visto tornare è il cosiddetto turismo sanitario, cioè ci si sposta di nuovo e moltissimo tra le regioni, è vero?
La mobilità sanitaria nel 2019 documentava una cubatura complessiva di circa 4,6 miliardi l'anno. Questo flusso di denaro passa prevalentemente dalle regioni del sud alle regioni del nord. Per tre quarti riguarda prestazioni di tipo ospedaliero, ma riguarda anche prestazioni di tipo ambulatoriale, addirittura farmaceutica, perché con i prontuari farmaceutici regionali la coperta corta fa sì che in alcune regioni alcuni farmaci di ultima generazione non sono disponibili e quindi paradossalmente il cittadino si sposta in un ambulatorio specialistico di una regione differente, spesso anche adiacente, proprio perché quella regione dispone di un farmaco che nella propria non è garantito. Ecco, io spesso utilizzo un detto che è diventato anche abbastanza noto, che il diritto alla tutela della salute dipende dal CAP di residenza del cittadino, che non è solo un problema di diseguaglianze regionali, ma anche diseguaglianze intraregionali, per esempio tra aree metropolitane, aree rurali, ovviamente tra persone che hanno un più elevato livello culturale, noi eroghiamo una salute diseguale.
Ma non c'è il PNRR che dovrebbe sanare queste differenze?
La sanità per il PNRR avrà circa 18-19 miliardi di euro, questi saranno spalmati ovviamente in 5 anni e sappiamo che per 2/3 sono dei prestiti. Allora noi in 5 anni abbiamo una spesa pubblica per la sanità di circa 650 miliardi, quindi stiamo parlando di due ordini di grandezza che fanno capire che il PNRR può essere una buona stampella se utilizzato bene, ma è evidente che richiede anche un incremento del finanziamento pubblico soltanto sulla questione del personale, perché per esempio tutta la riorganizzazione prevista dell'assistenza territoriale, quindi le case della comunità, gli ospedali di comunità, la telemedicina, l'assistenza domiciliare, che sicuramente va a colmare dal punto di vista dell'idea progettuale quelle che sono delle carenze importanti, cioè se accanto a questi investimenti che servono per costruire nuovi luoghi dove assistere le persone sul territorio, a comprare le tecnologie, non c'è un personale sufficientemente numericamente adeguato e competente per assistere queste persone, è ovvio che noi rischiamo di costruire delle scatole vuote. In questo momento ci troviamo, credo, in una delle fasi più difficili del personale sanitario in Italia, sia da un punto di vista quantitativo, sia perché la pandemia è stato uno stress test importante, cioè tanti professionisti stanno andando via dal sistema pubblico, pensionamenti anticipati o comunque licenziamenti volontari, e professionisti che vanno a lavorare nel privato o addirittura vanno a lavorare all'estero.
Telemedicina accennava, quanto può essere la chiave o quanto quantomeno può contribuire?
Il problema reale è che accanto a questa, diciamo, enorme opportunità noi scontiamo carenze di tipo infrastrutturale, pensiamo alla banda larga, carenze di tipo culturale, carenze che oggi una prestazione di telemedicina non è tariffata per essere rimborsata alla regione. Cosa significa questo? Che se io devo scegliere come servizio sanitario regionale tra erogare una prestazione ordinaria, quindi una prenotazione ambulatoriale, e fare una prestazione in telemedicina, è ovvio che preferisco la prima perché lo Stato me la rimborsa, la seconda ancora no, cioè a oggi la telemedicina non è inclusa nei livelli essenziali di assistenza, queste tecnologie rimangono sempre in un alveo di sperimentazione quando già in altri paesi sono praticamente quotidianità. Allora non vorrei che la telemedicina finisca, diciamo, per coincidere con l'utilizzo di WhatsApp per il consulto clinico, come peraltro è stato documentato durante la pandemia. La telemedicina significa tanto perché permette oggi veramente delle grandissime opportunità, le diagnosi a distanza, addirittura la chirurgia robotica, tutta una serie di aspetti che ovviamente dovrebbero essere messi a disposizione di tutti i cittadini dalla provincia di Bolzano fino a Lampedusa, quando invece sappiamo che non è così. Nel PNRR ci sono le risorse, speriamo che questo obiettivo si possa raggiungere nel giro di qualche anno.
Grazie allora per essere stato con noi.
Grazie a voi, buona giornata. Grazie.